Bene, brevemente voglio invece raccontarvi adesso quella che è la funzione disciplinare, che è appunto data dall'inosservanza di quelle che sono le regole inserite all'interno del codice deontologico. La funzione disciplinare nel tempo ha subito un importante cambiamento, nel senso che fino al 2012 era esercitata all'interno dei consigli regionali dell'ordine professionale. Questo significa che ciascun ordine aveva al proprio interno una commissione che si chiamava commissione deontologica, che si occupava, di cui io ho fatto parte in passato, di cui si occupava e alla quale si occupava appunto sia del discorso deontologico, ma anche di esercitare questa funzione disciplinare nei confronti degli iscritti e quindi di andare in qualche modo a verificare ed eventualmente sanzionare le inosservanze al nostro codice. Dopo, che cosa è successo? È successo che il legislatore si è accorto che questa cosa poteva non essere adeguata, nel senso poteva non andare bene, e quindi ha effettuato un ragionamento che voleva andare a separare quella che era la funzione amministrativa dalla funzione disciplinare, e quindi ha creato un organismo diverso al di fuori di quello che è l'organismo dell'ordine nazionale o appunto dell'ordine regionale, creando questi consigli di disciplina. Ovviamente c'è il Consiglio Nazionale di Disciplina e il Consiglio Territoriale di Disciplina, che vale all'interno della regione di riferimento. I membri di questi consigli di disciplina non sono più membri elettivi, perché ovviamente le cariche all'interno degli organismi regionali e nazionali sono elettive, ma sono dei professionisti che vengono nominati con decreto del presidente del tribunale. Funziona in questo modo. E le persone che intendono, gli iscritti che intendono candidarsi, si candidano presso l'ordine regionale. L'ordine regionale invia il doppio dei nominativi rispetto al numero previsto di consiglieri al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale sceglie il numero preciso di consiglieri. E nella nostra regione, ad esempio, il numero dei consiglieri di disciplina, se non mi ricordo male, sono 11, cioè sono lo stesso numero dei componenti del Consiglio regionale. Dunque, il Consiglio regionale deve mandare 22 curriculum al Presidente del Tribunale del capoluogo, per cui di Trieste in questo caso, e il Presidente del Tribunale ne nomina 11, e questi 11 saranno poi coloro che saranno deputati ad andare a esercitare la funzione disciplinare. Allora, la funzione disciplinare, adesso vi recupero anche quello che ci dice il nostro codice deontologico. Questa funzione disciplinare viene appunto esercitata a livello regionale. Ed è anche parzialmente, insomma, cioè è sicuramente definita anche all'interno del nostro nuovo codice deontologico. Vi parlo nello specifico del capo terzo, articolo 79, che dice che l'inosservanza di precetti e obblighi fissati dal codice è, quindi non esclusivamente, E andiamo su un discorso di deontologia che fuoriesce in un discorso più ampio di etica. E, dice il codice, ogni condotta, anche omissiva, non consona al decoro o al corretto esercizio della professione, comportano l'esercizio dell'azione disciplinare, per cui l'inosservanza delle norme del codice, ma non solo, anche un atteggiamento etico non consono, no? Dicono loro. E quindi comporta l'esercizio di questa azione disciplinare. Nello specifico, il codice, l'articolo 80, ci dice che l'iscritto che viola le norme ha delle sanzioni che possono essere ammonizione, censura, sospensione dall'esercizio della professione oppure radiazione dall'albo, ovviamente a seconda dell'intensità o anche della reiterazione della condotta illecita che viene portata avanti dall'iscritto. Specifica ancora due casi il nostro codice deontologico, oltre a tutti gli altri possibili, all'articolo 81, la mancata acquisizione dei crediti di formazione continua. E beh, certo, perché formarsi è un dovere continuo, e chi non lo fa viene sanzionato. E viene sanzionato ci sono state tante sanzioni, in questo ultimo nel 2019, tante proprio su questo aspetto qui. Carenza di crediti formativi nella misura del 20%, c'è cioè una censura. E invece addirittura se è superiore anche la sospensione, sospensione che, attenzione, viene comunicata anche al datore di lavoro, quindi vuol dire che io non posso lavorare in quel periodo. Ancora, il mancato pagamento delle quote dell'ordine, perché ovviamente l'ordine è un organismo obbligatorio che però si mantiene con le quote di pagamento degli iscritti, e quindi automatica sospensione dall'esercizio della professione se non si paga la quota associativa per 2 anni di seguito, fino alla regolarizzazione della posizione, fino a che uno non va a pagare tutto. E di questa sospensione appunto si dà comunicazione sia al datore di lavoro ovviamente che eventualmente, se previsto dalla legge, anche all'autorità giudiziaria. Guardate che è una norma e anche la pubblicità della sanzione è una norma di legge. Se leggete i grandi giornali nazionali, Repubblica, Corriere, eccetera, ogni tanto trovate dei trafiletti in cui viene proprio pubblicato che l'avvocato tal dei tali è stato sanzionato, no? È stato sospeso dall'esercizio della professione, piuttosto che c'è proprio un obbligo di pubblicazione e viene pubblicato ovviamente anche all'albo degli iscritti, per cui vicino al nome del professionista si troverà anche sospeso oppure ammonito. No, ammonito, non so se ammonizione viene inserita, però insomma c'è la dicitura in questo senso qui. Ecco. Queste sono le sanzioni espressamente previste dal codice, e dopo invece si va a, come dire, a vedere la condotta no? Omissiva oppure che non rientra in quello che è il decoro, per cui lesivo del decoro della professione. Quindi c'è un regolamento che voi potete trovare sul sito dell'Ordine Nazionale. E adesso io mi baso sul regolamento del funzionamento disciplinare locale, del procedimento disciplinare locale, di cui vi darò solo alcuni cenni e poi, insomma, chi ha particolari curiosità può trovare il documento intero scaricabile dal sito del CNOAS e va a leggere le parti di suo interesse, o anche tutto, insomma. Allora, il procedimento, anzitutto, a principi generali, il procedimento disciplinare è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, delle disposizioni dell'ordine professionale, del codice deontologico, che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Ovviamente il procedimento disciplinare deve svolgersi con imparzialità e secondo il principio del buon andamento dell'azione amministrativa, deve garantire il contraddittorio e quindi le persone vengono sentite, no? Ovviamente. L'azione disciplinare, come vi dicevo, è competenza esclusiva dei consigli di disciplina che sono presso i consigli regionali dell'ordine, ma sono esterni. Un componente del consiglio di disciplina non può essere allo stesso tempo né consiglio di disciplina e anche consigliere dell'ordine, e c'è l'incompatibilità in questo senso. Le comunicazioni dei procedimenti disciplinari avvengono tramite PEC, la posta elettronica certificata, perché non so se sapete, ma c'è comunque una legge nazionale che impone che tutti i professionisti iscritti agli albi, quindi qualsiasi, non solo gli assistenti sociali, devono avere un indirizzo di posta elettronica, quindi è obbligatorio, quindi sarà un altro degli obblighi a cui sarete sottoposti quando sarete assistenti sociali, avere il vostro indirizzo personale di posta elettronica. Allora, quando c'è la responsabilità disciplinare? La responsabilità disciplinare si ha quando sia provata l'inosservanza parziale o totale dei doveri professionali, anche se la condotta non è intenzionale, quindi anche se uno non l'ha fatto apposta. O se magari adesso è scambiato il codice, se uno non si è letto il nuovo codice, è comunque responsabilità sua, perché l'ignoranza non è mai una scusa. Ok, allora, ci sono dei criteri che vanno a definire anche la tipologia di conseguenze, no? Che verrà in capo all'iscritto. Ovvero ci sono delle aggravanti o delle attenuanti, delle aggravanti ovviamente l'intenzionalità, la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia, la responsabilità rispetto alla posizione di lavoro, anche l'entità del danno causato, no? Se uno fa un danno più o meno grande, anche la recidiva ovviamente è un aggravante, tra le altre, insomma, vengono elencate alcune attenuanti, ovviamente l'assenza di dolo o di un danno rilevante. Un errore commesso in maniera non intenzionale, anche la tempestiva riparazione del danno, questo è importante, uno si accorge, ha fatto un errore, tenta subito di andare a rimediare. E quindi, insomma, questi sono elementi di attenuazione, no? Un po' dell'eventuale sanzione che verrà poi data. Adesso non sto qui ad andare più nello specifico, insomma, appunto come vi dicevo, il documento è a vostra disposizione. Ovviamente c'è non so, un dovere del Consiglio di disciplina di prendere in considerazione le segnalazioni che arrivano da soggetti pubblici o da privati non anonimi. Può essere anche può esistere un procedimento disciplinare promosso d'ufficio, cioè laddove ci siano degli elementi rilevanti, pensate, non so, anche a degli elementi, delle denunce che arrivano e per cui la persona è sottoposta a un procedimento penale, ci può essere anche d'ufficio un procedimento di tipo disciplinare. Poi, ad esempio, ecco questo c'è anche scritto, professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal PM, dal pubblico ministero, l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, può anche essere sottoposto al procedimento disciplinare per lo stesso fatto, tranne se è stato ovviamente prosciolto. Quindi insomma, c'è tutto un meccanismo poi anche particolare, no? Nel senso che questo regolamento tratta quello che vi dicevo, a fine di garantire anche l'imparzialità, il presidente del tribunale, come nomina, chi nomina, chi è il presidente. Allora, il presidente è sempre la persona più anziana tra quelli che sono stati nominati dal tribunale e il segretario è sempre la persona più giovane. Con minore anzianità, non anzianità, allora si parla prima di anzianità di iscrizione all'albo e poi anche di anzianità anagrafica, no? E quindi qui c'è tutto il regolamento di come funziona ed è abbastanza complesso l'esercizio della funzione disciplinare, nel senso che far parte di questi consigli di disciplina territoriali che poi si suddividono in collegi di disciplina, no? Un attimo, ok. Sì, allora i consigli territoriali all'articolo 6, vedete, no? Si dividono in collegi. di disciplina costituiti ciascuno da tre membri della stessa sezione, per cui o sezione A o sezione B. Sapete, no, che l'albo è diviso in due sezioni, e di lì tutta una serie di normative che riguardano proprio più da vicino il funzionamento del procedimento disciplinare, l'istruttoria, l'acquisizione di memorie, le udienze, e poi si arriva fino alla decisione finale, che deve essere anche approvata all'interno della seduta del Consiglio dell'Ordine regionale. Bene, chi ha curiosità di questo può andare tranquillamente a vederselo sul sito dell'Ordine Nazionale.